Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Dopo il successo contro il Milan, la Juventus domenica sera ospiterà il Sassuolo per continuare la risalita in chiave scudetto. Intanto è caccia al quarto attaccante, al vice Morata, e continuano un po' a far discutere le motivazioni con cui la sentenza della Corte Federale d'Appello è stata ribaltata dal Collegio di Garanzia del CONI. Bentrovati da Quintiliano Giampietro, Stile Juventus dell'8 gennaio 2021, sono le 15:06. Saluto subito alla parte tecnica Federico Rossi.
Rossi, Rossi, gol! Gol di Rossi! Gol di Rossi!
Allora, dicevamo, antivigilia della sfida contro il Sassuolo, un punto sull'infermeria, diciamo così, Morata sta lavorando per essere presente contro l'Inter. Ricordiamo che dopo il Sassuolo, il 17, la Juventus sfiderà proprio i nerazzurri a casa Conte, chiamiamola così, la nuova casa di Conte, no? Dopo essere stato un simbolo juventino. Morata dovrebbe esserci, sta lavorando, ricordiamo, lui ha avuto un problema muscolare alla coscia destra. Invece, situazione Covid, due positivi, Cuadrado e Alexandro. Cuadrado potrebbe anche lui rientrare contro l'Inter, ricordiamo, perché non ha sintomi, lui è asintomatico, quindi trascorsi 10 giorni, se negativo, potrà tornare di nuovo in campo. Diversa invece la situazione del brasiliano, di Alexandro, perché Alexandro invece ha qualche sintomo, e al di là della negativizzazione bisogna vedere un po' lo stato, no? Lo stato di salute dell'esterno brasiliano. Juventus reduce, abbiamo detto, insomma, da questa importantissima vittoria contro il Milan. Io l'abbiamo già detto con Nicola, che più tardi peraltro avremo, che non ha convinto al 100%, no, la prestazione, la prova della squadra, ma era necessario, obbligatorio, indispensabile conquistare il bottino pieno. Così è stato e, diciamo così, si è messo soprattutto in evidenza in una giornata che io ho definito quasi di riposo di Ronaldo. Ci ha pensato Federico Chiesa, parleremo di lui con l'ospite che avremo tra un minuto. Adesso Federico presterà il collegamento con un ospite importante, un agente FIFA, con il quale ovviamente parleremo anche di mercato, ma lui conosce benissimo la famiglia Chiesa, ci parlerà un po' di questo ragazzo. Lui in realtà era intervenuto già da noi qualche mese fa e ci aveva anticipato: guardate che lo scetticismo verso Chiesa non lo capisco, questo sarà un grande giocatore. Però la prestazione è stata, diciamo così, alti e bassi, no? come al solito la Juventus, come ci sta abituando. Però questa vittoria ha dato un doppio colpo, anche considerando la sconfitta dell'Inter. Ricordiamo che adesso la Juventus è a meno 7 dal Milan, a meno 6 dall'Inter, ma deve recuperare una gara, la famosa gara contro il Napoli. Abbiamo detto della sentenza, ieri sono uscite le motivazioni, poi ne parleremo approfonditamente anche di questo, perché ho delle notizie molto importanti riguardanti un po' Sandulli, no? Che è il presidente della Corte d'Appello federale. Lui non parla, però ha avuto delle indiscrezioni riguardo a quello che lui pensa di questa sentenza e di tutta la questione. Io definisco il caos Juve-Napoli. Però ve l'ho annunciato, abbiamo un ospite graditissimo, risaluto, ringrazio e riaccolgo con piacere Giocondo Martorelli, agente FIFA. Ciao Giocondo!
Ciao, buongiorno a tutti e buon anno a chi ci ascolta.
Buon anno anche a te, ce li siamo fatti privatamente, ma te li faccio anche in diretta. Giocondo, prima di entrare un po', diciamo così, sulle questioni un po' sul mercato, prospettive, eccetera, eccetera, io ricordo che l'ultima volta che tu sei intervenuto da noi parlammo di Chiesa, tu conosci bene la famiglia, sì, e eri tra i pochi non scettici, no? Perché guardate che io conosco benissimo la famiglia, il ragazzo, eccetera, e io non ero scettico, però aspettavo in ogni caso, perché sai, quando passi dalla Fiorentina, con tutto rispetto, ad un club come la Juventus, sai, la maglia pesa molto e quindi è sempre un ragazzo di 23 anni. Ora sostanzialmente è esploso e io credo che lui continuerà così, perché è un ragazzo che, oltre al discorso tecnico, tattico, lo si vede già da come parla. Insomma, tu non sei sorpreso di questo decollo del ragazzo?
No, non sono sorpreso, e aggiungo, come avevo detto in tempi non sospetti, i margini di miglioramenti, di crescita del ragazzo saranno ancora importanti. Quindi è un ragazzo che ancora, come tu sottolineavi, al di sotto dei 25 anni, e quindi la maturazione di un calciatore a certi livelli può venire tra i 26 e i 27, secondo me. Questa è la storia un po' di quello che è il mondo del calcio. Quindi è un ragazzo che dà tanto impegno, tanta abnegazione, ragazzo serio, quindi ha voglia ancora di dimostrare tutte, ripeto, quelle che sono le sue qualità, ma anche la volontà di migliorarsi. Quindi lo sentivo anche nell'intervista dopo, questa volontà di crescita, di mettersi a fine allenamento e stare lì con Ronaldo, fare le sfide a migliorare, perché il secondo gol è venuto con un calcio molto bello di sinistro, cioè quello è l'esempio di quanto uno con il lavoro può migliorarsi. Lui è un destro naturale, il sinistro sì, si calciava, però il gol fatto è la dimostrazione che lì c'è il lavoro, c'è impegno, è stato cercato, ha voluto mettere la palla in quel modo, quindi non è stato un tiro a caso, è stato una cosa cercata e voluta, e questo è dettato dalla consapevolezza di volerlo fare, perché l'attitudine alla ripetitività degli allenamenti, del gesto, ti porta poi a farlo in allenamento, ti porta a farlo in partita. Questo secondo me è quello che sarà a Chiesa per ora e per il futuro, quindi non mi stupisco e non mi meraviglio di quello che sta facendo e di quello che poi secondo me farà.
Ho già accennato, no, al discorso della famiglia, in particolare il Papa Enrico, ma non solo, quanto sia importante proprio per la crescita di qualsiasi, no, giocatore che voglia intraprendere la carriera e poi si trovi a certi livelli. È importantissimo questo. Per esempio, mi viene in mente il fatto che lo stesso Enrico non parli mai, no? Una cosa per noi giornalisti magari un po' negativa, però positiva anche per preservare un po' lo stesso Federico.
Ma certo, perché sa qual è l'ambiente del calcio, quanto è facile ritrovarsi poi in un attimo dall'altare alla polvere, no? Quindi oggi più che mai, con quello che sono le tecnologie, i media, con tutto il rispetto dei media, non me ne vogliano tutti i tuoi colleghi, però quanto è facile, no, un ragazzo portarlo alle stelle e dopo 5 mesi, 3 mesi, le cose, riportarlo poi nel baratro, anche per piccoli comportamenti non giusti. Quindi avere accanto, avere come punto di riferimento un grande professionista che ha fatto della sua carriera, della sua attività, un qualcosa di importante, mi riferisco ad Enrico, al papà,
certo,
gli esempi della mamma, di tutta la famiglia, hanno fatto sì che questo ragazzo crescesse sempre con grande tranquillità, anche quando era la primavera della Fiorentina. Per molti che non lo conoscono, io l'ho visto, ripeto, crescere il ragazzo nel settore giovanile della Fiorentina. Ti posso garantire che i primi anni non era nemmeno titolare, entrava a partite in corsa, sì, quindi sì, ha saputo soffrire, ha saputo guadagnarsi il posto, ha saputo, ripeto, guadagnarsi tutto quello che oggi lui riesce a rendere quasi normale. Quindi merito della famiglia, merito soprattutto suo, perché poi, a prescindere da tutto, anche dalle volte, dai buoni propositi di una famiglia, delle persone che ti stanno vicino, però se non hai tu dentro dei grandi valori e delle qualità tali che ti permettono poi di voler arrivare a certi risultati, di comportarti bene, quindi io grande merito alla famiglia, ma soprattutto al ragazzo stesso, perché è un ragazzo, ripeto, intelligente, equilibrato, educato e voglioso di far bene e di crescere.
Quindi, per chiudere il capitolo Chiesa, ci sono tutti i presupposti affinché lui diventi un fuoriclasse, campione, top player?
Può diventare, secondo me, a tutto, per a corsa, qualità tecniche, a qualità agonistiche, a tutto per diventare un top player, secondo me, un giocatore con grande potenzialità. Cioè un giocatore che, non lo so se dico, con tutto il rispetto della Juve, però se fra 3 anni è un giocatore che può arrivare al Real Madrid, ecco, non mi stupirei, ecco, perché considero io il Real Madrid la squadra, per antonomasia, è la più importante in questo momento, che possa essere il sogno di ogni calciatore quando incomincia a dare i primi calci. Quindi indossare la camisetta blanca, secondo me, è il sogno un po' di tutti, ripeto. Però già giocare in una squadra prestigiosa e importante come la Juve è qualcosa di straordinario. Quindi
sì, non c'è
lui onorerà questo impegno, onorerà questa maglia e quindi farà di tutto per arrivare a dei successi con questi colori, sicuramente per molti anni.
Capitolo invece mercato, fermo restando che sembrerebbe la Juventus vicino a questo 19enne americano Reynolds e caccia alla quarta punta, al vice Morata. Ieri Quagliarella, insomma, in un post su Instagram sostanzialmente si è tirato fuori da questa griglia, no? Ringraziando però fatto capire che vuole restare alla Samp. I nomi sono sempre gli stessi, no? Giroud, Milik, Pelé, Llorente, ma l'ultimo è questo Shomurodov, il giovane uzbeko del Genoa. Cosa ne sai di più? Chi prenderà la Juventus come dice Morata?
Ma guarda, addentrarsi in questo tipo di labirinto è molto complicato, nel senso che, come tu sottolineavi giustamente, Quagliarelle si è tirato fuori. Alcuni nomi, secondo me, sono dei nomi che non andrebbero a migliorare di molto la qualità dell'organico della Juve. Altri, penso a Giroud, penso a qualcun altro, a Milik, che per motivi diversi, secondo me, sono piste poco percorribili o raggiungibili, diciamo. Lo stesso Giroud si è quasi tirato fuori. Milik, sappiamo che il presidente De Laurentiis non ha ancora abbassato la richiesta dei 15 milioni, 12, 13 più bonus, quindi un giocatore che fra 5 mesi è a parametro zero, non penso che la Juve, con tutte le difficoltà economiche che ci possono essere, ha voglia di andare a spendere tutti quei soldi a 4 mesi dalla scadenza del contratto del calciatore. Quindi non escludo nemmeno che appunto la Juve possa andare anche su un altro tipo di calciatore.
Tipo?
Quindi, ora, i nomi, onestamente, non è corretto e non lo so nemmeno quali possono essere, però come caratteristiche ti parlo, perché...
Tu chi prenderesti? Ecco, come caratteristiche, considerando, come hai detto giustamente tu, il momento, diciamo, storico, che certo non sorride al discorso del bilancio, dell'economia, in virtù di questa maledetta pandemia.
Allora, facciamo degli esempi. Se vai a prendere l'attaccante, un attaccante oggi alla Juve, quello qualsiasi tu vai a prendere, giocherebbe pochissimo, secondo me. Avrebbe la possibilità. Io escludo infortuni, escludo Covid, escludo a bocce ferme, a squadra completa, rischia di non entrare quasi mai, tranne qualche scampolo di partito o qualche squadra che puoi far tirare il fiato una volta a Ronaldo, una volta a Morata, perché alternative in attacco la Juve ne ha tantissime. Cioè, è vero che ti manca la boa, è vero che ti manca l'uomo d'aria, però Ronaldo, Bernardeschi, Kulusevski, Dybala, cioè, giocatori ne ha la Juve lì davanti per poter sopperire a qualsiasi atteggiamento tattico durante la partita. Cioè, in porta e a gol ci puoi arrivare attraverso altri modi, con gli inserimenti di McKenna. Cioè, ripeto, la Juve ha tanta, tanta qualità. Se, io dico se, Paratici e Cherubini non riusciranno a individuare un attaccante tale che possa garantirgli quella sicurezza, quella tranquillità tecnica, non escludo di trovare anche un calciatore, un centrocampista, diciamo, che abbia quella qualità di, faccio un nome, Gomez, per dare un'idea, però non ci sono le condizioni, perché certo, possa pensare che ci sia una trattativa, non ho elementi, però dico, un giocatore come Gomez, che ha qualità balistica e tecnica, che ti può mandare in porta i compagni, è un giocatore straordinario per quello che potrà servire. È vero che ha 33 anni, però è pieno della sua condizione fisica e quindi è in grado, e tecnica naturalmente, di poter far parte di un gruppo così importante e per diverse competizioni a cui la Juve deve far fronte. Quindi, ecco, questo secondo, cioè, non mi stupirei se poi la Juve andasse su un obiettivo e su un prototipo di calciatore tipo Gomez, che poi possa essere un altro. Ecco.
Certo. Hai parlato di centrocampo, mi vengono in mente, magari no, ovviamente mi viene in mente il primo nome, ma non per gennaio, è quello di Pogba. E poi ci associo, perché spesso accade questo, quello di Dybala. Ti chiedo, Pogba a giugno potrà tornare alla Juventus e magari con uno scambio proprio con Dybala, o invece l'argentino, se, come sperano tutti, si riprenderà, alla fine prolungherà il contratto e resterà alla Juventus?
Io esprimo un mio giudizio personalissimo. Io, se fossi il direttore sportivo della Juve, un giocatore come Dybala, per la qualità che ha, per l'età che ha, non me lo lascerei mai scappare. Parlo da un punto di vista tecnico, non lo lascerei scappare per nessun motivo al mondo.
E riprenderesti quindi Pogba invece?
Pogba, sappiamo tutti, cioè, allora, lo scambio non lo farei, poi mantenendo Dybala devo andare a prendere Pogba, e dipende molto da quello che sono i costi. Sappiamo che il Manchester non penso te lo regala, oggi certe cifre sono impensabili solo a nominarle, quindi non c'è oggi una società in Italia ma anche in Europa pronta a investire certe cifre e certi tipi di ingaggio. Quindi se Pogba guadagna ancora 15 milioni netti all'anno cioè il Manchester ha pagato 105 milioni, non so che tipo di minusvalenza possa fare, a quanto potrà rimetterlo sul mercato, quindi non lo so. Dal punto di vista tecnico è un giocatore che ancora può rappresentare qualcosa di importante, perché è ancora molto giovane e ha tanta tanta qualità, fisicità, e quindi a chi non farebbe comodo un giocatore come Pogba. Però oggi non c'è società in Europa che non possa non tener conto dei bilanci, è impossibile. Quindi vediamo quante problematiche hanno le società a dar via dei giocatori, perché sono prigionieri dei loro ingaggi oltretutto e dei loro costi. Quindi quello che succede all'Inter, quello che succede un po' alla Juve, quello che succede un po' alle grandi squadre. Quindi è da valutare, cioè dire solo prendo Pogba perché è un buon giocatore non è corretto, perché poi devi valutare quello che sono le situazioni di acquisto e di contratto economico e di ingaggio,
certo. Prima di salutarti, l'ultima: secondo te in questa sessione la Juventus interverrà solo in attacco, o per esempio si parla di uno scambio Pellegrini che dovrebbe tornare alla Juventus con Frabotta, o credi che anche un colpetto a centrocampo, a prescindere da quello che si dice, ti aspetti qualche colpo per esempio a centrocampo?
Ma guarda, la Juve è stata sempre, io l'ho sempre detto, no, negli anni, molto lungi, in questi, fino a quest'anno, diciamo, e lo dimostrano i fatti, è stata sempre lungimirante ad anticipare i tempi e anche a riprogrammare, ha capito che è una delle società e delle squadre più anziane, non diciamo più vecchie, di tutto il panorama un po' europeo, no? Ha un'età media molto alta. Ed è stata, sono stati bravi dirigenti, e questo lo sottolineo sempre, ad anticipare alcune mosse, mi riferisco ai Kulusevski, mi riferisco ai Chiesa, McKinn che dicevamo prima, quindi Frabotta ora che Pirlo lo sta lanciando in prima squadra, quindi sta ringiovanendo, sta già gettando le basi non soltanto per il presente ma anche per il futuro, quindi sono alla finestra. Se c'è l'occasione da non lasciarsi scappare, secondo me interverranno, ma fare un'operazione solo per il gusto di farlo, non penso che siamo abituati alla Juve a fare questo tipo di operazione. Quindi se c'è qualcosa che può essere valida e per il presente, ma soprattutto per il futuro, io penso che saranno lì pronti ad agguantarla e a portarla a casa.
Bene, ti ringrazio molto Giocondo, ti auguro di nuovo buon anno e ci sentiamo prossimamente.
A presto, buon lavoro anche a voi.
Grazie a te, grazie. Ciao. Grazie a Giocondo Martorelli. Allora, vi abbiamo detto insomma ieri questa sentenza. Intanto vi ricordo, oggi antivigilia, no? Come nel weekend, stile Juventus, non va in onda, come da tradizione vi chiediamo pronostico di Juventus-Sassuolo, o meglio, risultato esatto e primo marcatore assoluto della gara. Ricordiamo che chi indovinerà, vero che non è molto facile, però chi indovinerà lunedì sarà in diretta con noi, diciamo così, come opinionista, no? Metteremo un po' i ruoli. E poi un'altra domanda importante, abbiamo parlato di centrocampo, adesso la Juventus sappiamo che da un paio di anni è il settore, no? Settore un po' in affanno, quello del centrocampo. Con la rosa attuale, quale sarebbe il vostro centrocampo ideale? Per esempio parlavamo con Nicola ieri, lui sostiene che Rabiot in forma lo metterebbe al fianco di McKennie. Però voi fareste, che ne so, McKennie, Rabiot, Bentancur, che sta deludendo molto. Io mi aspettavo moltissimo, devo dire, da questo ragazzo. Anzi, per me dovrebbe essere ancora avuto il condizionale l'anno della consacrazione, ma purtroppo la stagione non è partita molto bene per l'uruguaggio, che già è qualche anno che sta alla Juventus, sta deludendo, diciamo la verità. Quindi McKennie, Rabiot, Bentancur, Arthur, ricordiamolo, giochereste con 3, con 2, insomma fatecelo sapere al 340-54-25-324. Ricordiamo che per quanto riguarda il pronostico risultato esatto più il primo marcatore, rigorosamente messaggio di testo, perché poi abbiamo difficoltà a ritrovarli e valutarli, mentre per gli altri sia il discorso del centrocampo, ma anche diciamo, un argomento diciamo così a piacere, libero, anche, anzi soprattutto vocale, perché vogliamo sentire la vostra voce. Vi dicevo ieri, intanto credo che ci siano già un paio di vocali. Facciamo così, Fede, mandiamoli e poi...
Buongiorno Pontigliano, e saluto pure Nicola che non lo sento, ma va bene. Adriano da Torino, ma scusate Ciao. Un attimo, ma come facciamo a rovinare i sogni di tutti quanti? Ce li abbiamo rovinati con questa partita, Cioè loro avevano i loro piani che la Juve doveva perdere, ma li abbiamo scombussolato tutto, ragazzi. Il bello deve ancora arrivare, secondo me. Vi saluto e vi voglio bene.
Grazie. Beh, diciamo così, il Milan intanto va sempre fatto un applauso a questa squadra che non perde da 26 gare, se non sbaglio 27, quindi la Juventus gli ha dato una bella botta. Bisogna vedere adesso la reazione, secondo me, dei rossoneri, che ancora sono in emergenza infortuni, no? Ibra, Bennasser, tanti. E quindi bisogna vedere la reazione. Loro giocheranno, domani anticiperanno il turno. Adesso vi dico la prossima giornata. Domani c'è Milan-Torino, ancora una gara casalinga. Ricordiamo il Toro che in fase di ripresa, poi c'è Giampaolo che magari no, vuole togliersi qualche sassolino, visto che è stato esonerato proprio dal Milan. Poi 12:30 di domenica Roma-Inter, e quindi questo è una partita che guarderemo anche con interesse, perché una delle due squadre potrebbe perdere punti rispetto alla Juventus, che però alle 20:45 dovrà assolutamente vincere contro il Sassuolo. Certezze al Milan. Oggi Pioli ha detto: gestiremo, perché gli è stata fatta la domanda giustamente, gestiremo questa sconfitta con tranquillità, calma, equilibrio, come abbiamo fatto con le vittorie. Io devo dire la verità, ci credo poco che il Milan non ne risenta, perché comunque non è gente molto abituata, no, alle vittorie, se non Ibra per esempio, ma Ibra al momento è assente, quindi non può nemmeno trascinare la squadra sotto quello che è il profilo emotivo. Però soprattutto noi ci concentriamo sulla Juventus, perché dovrà fare assolutamente il suo. 340-54-25-324, vi ricordiamo risultato esatto e primo marcatore. Messaggio testuale, poi qual è il vostro centrocampo ideale attualmente con questi giocatori a disposizione di Pirlo? Andiamo a leggere qualche messaggio. Ciao Quintigliano, buonasera, forza Juve, Andrea Dagliana. Ciao Andrea. Invece Marco ci scrive molto provocatoriamente, uscendo dagli schemi, ti chiedo uno scambio Pogba-Ronaldo. Marco, io credo che Ronaldo voglia terminare il contratto, voglia onorare tutto il contratto alla Juventus, che ricordiamo fino al 2022, quindi perché lui vuole vincere, secondo me vuole vincere in un altro campionato, la Champions League, se lo conosciamo un po'. E poi non so se il valore sia uguale, no, dei due calciatori. E poi soprattutto l'ingaggio di Ronaldo, parlavamo prima, no, con Martorelli, l'ingaggio è altissimo. Cioè Ronaldo guadagna attualmente 31 milioni netti, quello di Pogba è sostanzialmente la metà, no? 15 milioni, quindi non lo vedo, infatti ha parlato di domanda provocatoria. Juve Sassuolo 3-1, primo marcatore Ronaldo, Massimo Vannozzi, Mariottini da Prato, grazie Massimo, speriamo, 3-1, primo marcatore Ronaldo, un a caso, diciamo così, visto che è stato in astinenza nell'ultima partita, quella contro il Milan, magari CR7 ritorna a trascinare sotto il profilo dei gol la vecchia signora. Buon pomeriggio Quintigliano a tutta la redazione di Radio Bianconera. Per me domenica sera vinceremo 3-1, primo marcatore CR7, il mio centrocampo ideale sarebbe Arthur, Rabiot e McKennie, sai che in alcune gare anch'io, mentre per quanto riguarda l'attacco sarebbe perfetto un ritorno di Marione, Max da Pesaro. Ragazzi, il discorso, io sono innamorato, come credo tutti gli juventini, no, di Mario Mandzukic, per quello che ha dato, per come è il giocatore, perché insomma lui sembra quasi che vada in guerra quando scende in campo, però questo purtroppo è un capitolo chiuso, è inutile avere rimpianti, la Juventus dovrà dirottare su altri fronti. Intanto a gennaio non si può fare un colpo, chissà, un colpo di quelli top, perché il gennaio non è mai stato storicamente diciamo una finestra con grandi colpi, no, ma tanto più in questo periodo in cui, come diceva giustamente Martorelli, le squadre, i club sono tutti in crisi, no, perché il Covid ha ha dato una botta anche alle società di Serie A. Vi ricordo 3-4-0 prima di andare in pausa, 5-4-2-5-3-2-4, risultato esatto di Juve-Sassuolo, primo marcatore, e poi disegnatemi il vostro centrocampo ideale con questi calciatori, attenzione, senza fare mercato. A tra poco.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Eccoci qua, stile Juventus, Quintiliano Giampietro in conduzione, Federico Rossi come al solito, come sempre immancabile alla parte tecnica in regia. Vi dicevo ieri, motivazioni della sentenza del collegio di garanzia del CONI, con cui ha cancellato, ribaltato, sovvertito praticamente il verdetto della Federcalcio, sostanzialmente, no? Della Corte d'Appello federale, che non solo aveva confermato in secondo grado la sentenza del giudice sportivo, ma era stata durissima con il Napoli, parlando di malafede, eccetera, eccetera. Ora sappiamo benissimo che il 22 dicembre, ricordiamo, al CONI è venuto qualcosa di clamoroso, perché la sentenza è stata completamente ribaltata. Ieri allora c'è stata la reazione e quindi si giocherà la gara, vedremo quando. Qualcuno parla del 14 febbraio, qualcuno parla a maggio, insomma non si sa ancora quando si giocherà questo Juve-Napoli, che non si è mai disputato perché, ricordiamolo, la squadra partenopea non si è presentata. Quindi 3-0 è stato cancellato, così come il punto di penalizzazione. Aggiungo, perché non tutti lo ricordano, che è in corso anche un'inchiesta, il Napoli è ancora sotto inchiesta della Procura federale per la violazione presunta, a questo punto, della bolla. Ricorderemo che quando il Napoli chiese di non giocare, di fatto sapete che quando annunci dei contagiati, il gruppo squadra, no? Quindi la squadra più lo staff tecnico, eccetera, eccetera, è obbligata a fare la bolla, no? di isolamento, cosa che fu violata. Vediamo se in questo caso il Napoli rischia almeno 1-2 punti di penalizzazione anche in questo caso, ovviamente, però staremo a vedere, perché visti gli esiti di quella precedente. Vi dicevo, ieri ci sono state ovviamente le reazioni dei due club, no? E è stato fatto un doppio tweet. Prima è arrivato quello, magari la regia può anche mandarlo in onda, quello del presidente Andrea Agnelli, che sapete non è molto social, era tanto tempo che il presidente non interveniva, senza sostanzialmente parole, direttamente ha twittato la foto dei due pullman. Cioè lui ha voluto dire: guardate che noi, malgrado avessimo due contagiati contro Milan, non solo siamo partiti, ma addirittura abbiamo messo due pullman a disposizione, che poi a me risultano addirittura un terzo, proprio per cercare di far stare distanziati i giocatori e tutti i componenti del gruppo squadra. Mi ricorda un po', diciamo, una versione moderna delle risposte che dava Gianni Agnelli, no? L'avvocato, quello per antonomasia della Juventus. Molto ironico questo tweet, però significativo. E invece il tweet del Napoli, della società di De Laurentiis, ha reagito diversamente, quasi fosse, diciamo così, una vittoria sul campo. Prego Federico di mandarlo in onda. Sostanzialmente, vedete, ha detto: tutti contenti, è stata restituita la dignità al Napoli, va bene così. Secondo me invece ha perso un po' la dignità il calcio, perché è stata sconfitta, non c'è dubbio questo, è stata sconfitta la Federcalcio innanzitutto, ma il protocollo è stato, secondo me, scavalcato dalla ASL, perché nelle motivazioni di ieri si parla del Napoli che non solo non è stato in malafede, ma addirittura ha giustamente, secondo il collegio di garanzia del CONI, ha giustamente dato retta, seguito le indicazioni, l'input, anzi direi così, gli obblighi che gli ha chiesto l'ASL. Quindi questa è una sentenza che fa giurisprudenza, non possiamo negarlo. Quindi significa che le ASL, quindi un'autorità sanitaria locale, che è una ASL in questo caso, può scavalcare quello che è il protocollo. Ricordiamo che il sabato ci fu una prima email dell'ASL 1 di Napoli, che al Napoli non impediva di partire. Mentre la cosa strana è che invece il Napoli già sapeva di queste mele e gli ricordava anche peraltro di rispettare il protocollo. E poi la domenica alle 14.13 l'ASL 2 gli ha mandato un'altra email con cui gli vietava la partenza. Però alle 14.13 convenite con me che il Napoli sarebbe dovuto partire già il giorno prima. Quindi questa è un po' la discrasia che c'è e che lascia un po' tutti stupefatti. Ieri invece nelle motivazioni sostanzialmente c'è stata la conferma che è stato tutto ribaltato. Il Napoli era in buona fede, ha rispettato per la garanzia della salute, ha rispettato il protocollo, sicuramente non quello non quello federale. 340 54 25324, stiamo per collegarci, anzi ce l'abbiamo, mi dice Federico. Oggi, come sapete, è venerdì, quindi come da consuetudine abbiamo la rubrica Lezioni di Storia con Fabio Elena. Ciao Fabio.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. È una maglia a strisce che stai... Sì. Come risposta alle motivazioni del collegio di garanzia sulla sentenza Juve-Napoli, no?
No, ti do, guarda, la mia maglia è interpretabile come il tweet di Andrea Agnelli, puoi decidere tu come interpretarla.
Io già ho fatto una mia interpretazione, che credo sia anche la tua. Mi è sembrato un tocco di classe, o no, del presidente? Senza parole.
Senza parole, guarda, a volte sì. Pensavo che andasse a guardarlo perché quella foto lì è stata scattata dall'autista del pullman.
Esatto.
Quindi... L'autista di uno dei due pullman, perché a questo punto, essendo due, ci sono anche due autisti, quindi è enigmatico, perché dai, vuol dire tutto il contrario di tutto quel tweet lì, quindi.
Però io, Fabio, l'ho interpretato così: lui ti dice, secondo me, sai che Agnelli Andrea non è molto social, no? Infatti erano mesi che non interveniva su Twitter, e invece l'ha fatto questa volta, e lui voleva dire, guardate che malgrado noi avessimo due contagiati, abbiamo messo a disposizione due pullman, che poi in realtà, Fabio, a me risulta anche un terzo, non della Juve, ma comunque a disposizione.
C'è sempre, quello, esatto, te lo posso dare per certo, perché perfetto. Quando si parte per una trasferta, gli operativi, così come succedeva quando ero io con l'ufficio stampa, poi quando si andava a Milano si andava per conto nostro, ma è sempre stato così, che lo staff non ha mai viaggiato col pullman, perché il pullman giustamente è lo spazio sacro della squadra, non ci deve salire nessuno che non sia il gruppo squadra.
Esatto, esatto, però voglio dire, due pullman, insomma, lui ha voluto, sì, dire noi siamo andati regolarmente, come se fosse una trasferta giustamente, guarda, normale, no?
Ti dico, secondo me in questo momento forse è meglio smettere di pensare a questa sentenza, perché tanto purtroppo c'è solo da innervosirsi, perché quel tweet di Andrea Agnelli lo potevano fare altri 18 presidenti, cioè tutti i presidenti, bravo, di tutte le altre 18 squadre di Serie A che le regole le hanno rispettate. Mi piace pensare che c'è una squadra che si chiama Spezia che domenica, nonostante fosse falcidiata dal Covid, è andata a Napoli e ha vinto la partita a Napoli. E per me la sportività è quella lì.
Bravo, bravo, bravo.
E io mi aspetto che al Napoli si restituisca sul campo quello che gli si deve dare. Ma sportivamente parlando, non voglio neanche parlare di vendette sportive o cose varie. Io contro Napoli voglio vincere la Supercoppa prima di tutto, perché così mi porta a casa
un trofeo.
Un trofeo, e cancello la sconfitta in Coppa Italia, che francamente faccio ancora un po' fatica a digerire. E poi, francamente, le due partite contro Napoli sono più che mai fondamentali per rimanere in scia alle prime, perché visto che mai come quest'anno abbiamo veramente fame di punti, e quindi bisogna portarsi lì. Ricordiamo che mi sembra che poi vedremo come andrà a finire. Il Napoli avrebbe potuto venire a Torino e vincere la partita, perché la Juve non era nelle grandi condizioni. In questo momento mi sembra che non sia il miglior Napoli possibile. Quindi,
guarda, tu pensa, Fabio, che io, tu sai che ho seguito tutto il dibattimento, no, del collegio di garanzia, uh-huh. C'era anche De Laurenti, sul quale ha avuto un battibecco, vabbè, lasciamo perdere, è stato un po' cinematografico lui nelle risposte alle mie domande, cioè alle non risposte, e lui proprio in dibattimento, tra l'altro non era previsto il suo intervento, invece non so perché alla fine è intervenuto, tra le altre cose, sai cosa ha detto? Beh, poi tra l'altro vi devo dire che a noi del Napoli conveniva che non c'entra nulla, il discorso tuo è giusto, no? Giornalisticamente lo faccio anch'io, però lui ha addirittura inserito questo discorso proprio nel contesto del dibattimento del collegio di garanzia nel tribunale del CONI, e ha detto a me tra l'altro sarebbe anche convenuto, perché sai, Pirlo alle prime armi, non era ancora una Juve, insomma era la prima Juve, quindi probabilmente avremmo vinto, secondo me lo possiamo dire.
Lo hai detto tu, ha fatto il teatrante, cioè, e continua a fare il teatrante ogni volta che interviene su questa questione. Ha capito di aver fatto la furbata, ne è uscito bene, ne è uscita una bella storia all'italiana, visto che ieri sei stato tu ospite, ieri oggi sai di cosa abbiamo parlato, mi sembra che ci siano situazioni ben più gravi nel mondo, ma purtroppo scaturiscono poi da questioni di questo tipo, perché poi c'è sempre qualcuno che fa il più furbo degli altri e poi si arriva a questa situazione.
Esattamente. Allora, Fabio, passiamo, diciamo così, andiamo sul campo, che noi preferiamo sempre parlare di calcio.
Ma chiaramente.
Esatto, esatto. Allora, tu domenica c'è Juventus-Sassuolo, e ha scelto una gara particolare perché è la prima, no, sfida tra le due squadre,
diciamo,
ovviamente non per colpa tra virgolette della Juventus, ma del Sassuolo.
Non c'era grande imbarazzo la scelta, esatto, perché hanno giocato solo 7 volte a Torino, quindi ho scelto il primo volendo. Beh, un paio di alternative c'era anche una vittoria 7-0 che era stata molto, molto netta, però ho scelto primo perché intanto perché è un appuntamento storico, perché il Sassuolo non aveva mai giocato a Torino prima, quindi era anche un appuntamento importante. Tra l'altro, guarda, ti dico, io sono, a proposito di prima abbiamo detto di società, squadre, presidenti che fanno i furbi, io stravedo per il Sassuolo, perché per me il Sassuolo insieme all'Atalanta è un emblema di una società che, facendo le cose un passo alla volta, un pezzo per volta, ha costruito una società che sa fare il suo, non fa mai il passo più lungo della gamba, cresce di anno in anno e magari i prossimi anni sarà lì a lottare anche per
qualcosa per di importante, dai, diciamo così.
Sì. Diciamo che il suo primo anno invece era un po' più faticato, perché ricorderai che il primo anno di Sassuolo rischiò seriamente di ritornare in Serie B, perché ci fu un avvio un po' altalenante, poi la squadra si è ripresa, è arrivato a Torino che stava già anche in serie positiva, perse malamente a Torino, poi venne esonerato Di Francesco, venne chiamato Malesani, poi venne richiamato Di Francesco che fece poi il miracolo di salvare
me lo ricordo
Sassuolo,
benissimo.
Poi fu una crescita costante, perché poi il Sassuolo in questi anni non ha mai rischiato veramente di tornare in Serie B, fino ad arrivare l'anno scorso con De Zerbi, che è arrivato a un passo dall'Europa League.
Esatto.
E quindi
esatto.
In quell'anno lì si arrivava appunto con il Sassuolo, che era chiaramente nelle basse posizioni di classifica, ma in quel momento era ancora fuori dalla zona retrocessione. Invece arrivava quella partita che si giocava a metà di dicembre, eravamo a 10 giorni da Natale, era il 15 dicembre, con una Juve avvelenata perché pochi giorni prima era stata eliminata dalla Champions League con quel trambusto di Istanbul, una partita...
Indovinate chi c'era sulla panchina?
C'era Conte. C'era Conte, sì sì. E chi c'era sulla panchina al Galatasaray? Vediamo se lo sai.
Io mi ricordo solo che segnò Snyder, un ex interista, quindi quello mi è rimasto impresso.
E beh, c'era un altro ex interista, c'era Roberto Mancini.
Esatto. Mi è venuto in mente adesso.
Sì, sì, sì. Infatti è stato curioso, perché sono andato a rivedermi la conferenza stampa di vigilia e qualche nostro collega ebbe il buon gusto di dire a Conte: ma quindi questa è una stagione fallimentare? E tu sai che vai a dire ad Antonio Conte una stagione fallimentare a dicembre?
Beh, in Europa sì.
In Europa sì, probabilmente sì. E quindi per quello che starei molto attento in questo momento a dirgli che è la stagione fallimentare dell'Inter, perché poi la Juve, quella Juve lì, sappiamo poi che cosa ha fatto in campionato, perché poi conquistò i 102 punti, ma era già un campionato in un momento di grande crescita. La squadra aveva perso a Firenze malamente anche quella gara che ricorderanno tutti, da 2-0 a 4-2 con tripletta di Rossi, e da quel momento lì la Juve aveva inanellato una serie di vittorie, tanto che arrivò a quella contro il Sassuolo reduce da 7 vittorie consecutive e c'entrò poi anche l'ottava. Era una Juve, tra l'altro, con qualche assenza importante, perché ricordiamo che forse magari io non, francamente devo dirti che non me lo ricordavo bene, però quella partita di Istanbul la Juve la giocò senza Andrea Pirlo si era fatto male all'inizio di dicembre, un infortunio al ginocchio, e rimase fuori qualcosa come 40-45 giorni, e proprio nel momento topico della stagione poi dopo la Juve appunto subì questa sconfitta a Istanbul, che di fatto gli costò poi la qualificazione in Champions. E Pirlo era assente anche in quel Juve-Sassuolo. Non c'era Pirlo, non c'era Marchisio squalificato, quindi era una Juve che doveva reinventarsi un po' il centrocampo, tanto che venne schierato a centrocampo Asamoah, che venne per una volta venne schierato nei tre di centrocampo invece che come esterno. E la scelta fu anche fortunata, perché poi di fatto si creava il buco a sinistra come esterno di difesa di sinistra, venne schierato Peluso, che fu autore del secondo gol della Juve.
Mentre il primo.
Il primo e il terzo e il quarto firma di Carlito Steves, che tra l'altro è l'unica tripletta che fece con la maglia.
Con la Juve, sì, esatto. Juve, sì. Uno dei gol fu strepitoso, tanto per cambiare fu strepitoso.
Eh sì. Tra l'altro, notizia che anche lì, questa è una cosa che sono andato a rivedermi, alla vigilia parlavano di un Tevez che sarebbe rimasto a riposo perché aveva bisogno di respirare, si diceva che potesse giocare Quagliarella dall'inizio, invece Tevez giocò dall'inizio, fece questi tre gol, una partita mai in discussione, la Juve la dominò dal primo all'ultimo minuto e vinse quella che era poi l'ottava vittoria consecutiva. Tra l'altro Buffon era imbattuto da più di 700 minuti, quindi era una Juve che stava proprio andando molto bene anche dal punto di vista del gioco, quindi non stava subendo, stava segnando tanto. E in quel momento lì si era portata provvisoriamente a 6 punti di vantaggio sulla Roma, perché la Roma avrebbe giocato il giorno successivo contro il Milan in posticipo lunedì sera e finì poi per pareggiare a Milano contro il Milan 2-2. La Juve passò, quindi chiuse quella giornata che era la sedicesima d'andata a più 5 sulla Roma.
Sulla Roma, sì, la Roma di Garcia, no? Se non ricordo
male. Era la Roma di Garcia.
Che il povero Garcia è stato sfortunato perché ha avuto a che fare con la Juve dei record, diciamo così.
Sì. Infatti la Roma aveva vinto le prime 10, sì. Poi era meno 5, si presentò poi a meno 5 alla fine dell'anno solare 2013, perché lì eravamo poi alla penultima prima della sosta invernale, e c'era poi Juve-Roma alla ripresa del campionato a Torino. E la Juve vinse quella partita e passò da più 5 a più 8 e poi da lì salutò la compagnia. Andò.
Fabio, pillole di extra Juve e poi anche di extra calcio. Che altro accadde in quell'anno?
Allora, ti dico che ho trovato qualche notizia interessante dal punto di vista politico, che sembra strano, visto che anche qui stiamo sempre a criticare l'Italia che fa fatica a livello governativo. E in quel periodo a dicembre, stranamente, la Germania era stato varato l'ennesimo governo Merkel, ma la Germania era da 70 giorni che non aveva un governo, quindi avevano problemi di stabilità politica, e fece notizia quel governo, non tanto per l'ennesima carica di cancelliera che era stata data alla Merkel, ma perché per la prima volta una donna era stata decretata come ministro della difesa. E sai chi era quella donna?
Chi era?
Era Ursula von der Leyen.
Ah, che ecco, attuale, sì, sì.
Che già allora infatti dicevano, vabbè, stiamo parlando poi di 7 anni fa, che lei comunque aveva già 50 più 55 anni se non sbaglio, e disse che poteva essere schierata in qualsiasi ministero perché era in grado di poter fare tutto. Infatti si è visto che carriera politica ha fatto, che cosa sta facendo adesso. Poi certo. Al di fuori di quello, proprio in quella giornata, quella domenica, c'erano i funerali di Nelson Mandela, che era morto qualche giorno prima, il 5 dicembre era morto, e in quei giorni lì c'era stato appunto il Sudafrica che si era fermato per omaggiare Nelson Mandela appunto per l'ultimo saluto al grande statista.
Eh sì.
Senti, poi se vuoi sapere, in quel giorno lì, il 5 di dicembre, sia Matteo Salvini che Matteo Renzi venivano nominati segretari dei rispettivi partiti.
Uno lo è rimasto e uno no, ad oggi, diciamo così. Sì. Uno si è un po' trasformato nel corso degli anni, uno è rimasto abbastanza fedele, no? Parlo di Salvini in questo caso.
Era la giornata dei come si chiama? Dei Matteo, ecco, tanto così.
Fabio,
e poi visto, ti dico l'ultima curiosità, visto che Tevez era il protagonista di quella Juve che fece 3 gol, al mattino, visto che giocava col fuso orario dell'Australia, aveva segnato anche Del Piero, quindi era il giorno dei numeri 10.
Bene, numeri 10. Senti Fabio, all'attualità, prima di salutarti, ho chiesto, ricordo, lo faccio di nuovo, 340-5425-324. Beh, intanto, come al solito, noi alla vigilia, o in questo caso antivigilia di ogni gara, chiediamo io e Nicola il risultato esatto e primo marcatore, poi chi indovina, lo ricordiamo sempre, sarà il nostro, tra virgolette, ospite o nostro opinionista, fate voi alla puntata successiva, in questo caso lunedì. Poi ho chiesto di disegnarmi il loro centrocampo ideale con gli uomini che ha a disposizione Pirlo adesso. Il tuo ideale quale sarebbe di centrocampo?
Beh, intanto non farmi solo cadere in fallo, ci sono tutti disponibili, non ci sono squalifiche.
Sì, ma non tanto per la gara col Sassuolo, in generale il tuo centrocampo ideale dopo questa prima fase di Juventus targata Pirlo.
In questo momento credo che forse l'unico e incredibilmente intoccabile di questo centrocampo sembra essere McKennie, che esatto. Sembra aver dato prova di essersi inserito perfettamente in qualsiasi zona del campo lo metti, sta rendendo tanto. Io francamente mi aspetto tanto da Arthur, però vedo che sta giocando piuttosto poco. Stravedo molto per Bentancur, però anche quello che
sta deludendo, diciamo la verità, Fabio. Io mi aspettavo, anzi mi aspetto ancora, parlo al presente, che questa possa essere la stagione della consacrazione, però è partito male oggettivamente.
Sì, francamente sembra che non riesca
a decollare la
continuità, perché poi di fatto fa delle partite molto buone, perché con l'Udinese era stato dei migliori in campo e col Milan ha poi fatto degli errori che proprio inconcepibili, perché io guardo soprattutto quello nel primo tempo, che sbagli quel colpo di tacco nella nostra area, non puoi permetterti un errore.
E non è la prima volta che fa qualcosa del genere, queste amnesie, diciamo così, questi atteggiamenti sostanzialmente sufficienti che possono essere fatali, col Verona lo scorso anno per esempio.
Eppure strano, perché non mi sembra un ragazzo di quelli che vuole dire che stravede per la giocata o prova a fare cose difficili, però onestamente fa degli errori tecnici non da lui, ma lo stesso Ramsey contro il Milan ha fatto degli errori tecnici che non sono sono degni di un giocatore suo livello.
Quindi
tecnico.
Il tuo centrocampo con Fabio Elena sulla panchina della Juventus?
In questo momento probabilmente rischierei a farlo a tre in questo momento, perché purtroppo non hai tutti i giocatori con le stesse caratteristiche, non avendo un regista vero e proprio. Proverei a mettere centrali McKennie e Bentancur e Ramsey un po' più avanti.
Quindi come al solito Ramsey sulla linea, diciamo così, che può svolgere il doppio ruolo di mezzala e trequartista all'occorrenza, cosa che secondo me fa benissimo, solo che è incostante e dobbiamo sempre sperare che tenga dal punto di vista fisico atletico. Quindi tu faresti fuori Arthur. Mi viene un po' da pensare però sul discorso Arthur, perché è stato il più valutato, il più pagato, cioè ricordiamo intorno ai 70 milioni l'operazione. Lasciamo perdere che poi Pjanic è andato al Barcellona, però la valutazione è di 70 milioni.
Sì, questo poi bisogna anche vedere le questioni di bilanci, plusvalenze e cose varie. Poi purtroppo meno male, lì bisogna vedere in futuro, però è un altro di quegli acquisti che sono stati fatti quando sulla panchina c'era un altro allenatore che probabilmente in lui ci avrebbe creduto, l'avrebbe schierato in una maniera diversa. Quindi capisci che quando compri un giocatore a gennaio perché te lo chiede il tuo allenatore e poi a giugno quell'allenatore non c'è più, diventa anche poi un po' più complicato da utilizzare, soprattutto se cambi magari tipo di gioco.
Non c'è dubbio, Fabio. Prima veramente di salutarti e di ringraziarti, allora a questo punto mi dai pronostico, risultato esatto e primo marcatore?
Chiaramente gara da vincere, vincere. Solo quello potrebbe non essere una partita tanto facile, ma intanto sono contento che il Sassuolo sia così in alto, perché almeno non si rischia di sottovalutarlo o cose varie. 3-1 l'apre Ronaldo.
Visto che ha riposato tra virgolette, no? Nell'ultima gara contro il Milan sotto il profilo realizzativo, ma in generale l'ho visto.
È la più bella notizia che potevamo avere, quella lì.
Bravo Fabio.
Se
infatti
tu vuoi vincere a Milano con Ronaldo che gioca una partita normale, è veramente un buon segno.
Mi viene da chiedere, allora la Juventus può vincere anche senza Ronaldo? È chiaro che stiamo
fino adesso non è stato così.
Stiamo estremizzando ovviamente il concetto, Fabio. Poi mi viene anche da aggiungere rispetto al Sassuolo, che forse però sempre sulla carta, perché poi sarà il campo come al solito ad emettere il verdetto, potrebbe essere un avversario ideale per la Juventus, perché è una squadra che non si chiude, no? A differenza dei vari Benevento, Crotone, ma lo stesso Verona anche se in maniera diversa. Sto parlando non a caso di queste squadre perché ci abbiamo pareggiato, no? Anche essendo delle squadre, no? Sicuramente di una fascia inferiore, Verona non tanto, anzi anche il Verona, ma soprattutto le altre due. Invece il Sassuolo sostanzialmente se la gioca la gara, no Fabio? Sì. Quindi magari questo potrebbe favorire un po' la Juventus.
Non a caso che il Sassuolo è una di quelle squadre che è capace di vincere 3-4-0, poi di perdere 6 o 7-0, a prescindere dall'allenatore ha, perché credo che da quando è arrivato in Serie A avrà almeno perso 3-4 partite con 7 gol di scarto.
Ricordo anche una con lo stesso Di Francesco.
Ma una con noi, due con Milan, due con l'Inter l'aveva persa, una mi sembra anche in casa, quindi è una squadra che però prova a giocarsela e quindi poi magari ti fa come ha fatto l'anno scorso, che viene a farti punti a Torino, quindi
bisogna stare attenti, Fabio, anche perché questa è un'occasione per la Juventus, intanto per dare continuità ai risultati. Non ha mai vinto tre gare consecutive in campionato, no. Ricordiamolo, hai dato adesso un segnale al campionato, devi continuare a darlo, e come dice qualche amico mio, non vorrei che la vittoria contro il Milan, diciamo così, avesse svegliato il cane che dormiva, cioè la Juventus, padrona degli ultimi 9 anni.
Ah, sicuro, quello sicuro, credo che la vittoria della Juve abbia spaventato parecchi da mercoledì in avanti, perché molti erano già pronti a vederla tagliata fuori, che poi io, diciamolo cioè, onestamente, non siamo ancora per nulla rientrati
no, assolutamente.
Non puoi permetterti di sbagliare niente, però ripeto, adesso paradossalmente ti trovi col calendario più difficile nelle condizioni però di sfruttare al massimo ogni opportunità, perché ogni partita che vinci poi sono punti che porti via alle tue dirette concorrenti.
Non c'è dubbio. Fabio, ti ringrazio molto, buon weekend.
Grazie, ci sentiamo
ciao, Fabio.
Settimana
ciao, Fabio.
Prossima.
Grazie a te.
Buon weekend anche a voi, ciao.
Allora, 340-5425-324.
Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
E 06 minuti, di nuovo Quintiliano Giampietro in studio, Federico Rossi alla parte tecnica. La nostra formazione si amplia, e così rispondo anche a Roberto da Piazza Armerina, che mi chiedeva del nostro Nicola De Bonis. Ciao Nick.
Ciao Quintiliano, buonasera a tutti.
Vedete che c'è? Vedete che c'è? Dai ragazzi,
ci sono, un po' di corsa, ma ce l'ho fatta.
Meglio ecco. Così, di corsa come deve andare sì, la Juventus.
È andato tutto bene, dunque siamo sereni, dai.
Meglio grazie. Così, sono contento. Grazie. Senti Nick, prima di andare in campo, diciamo così, o al mercato, io intanto ho chiesto, e vi ricordo 340-5425-324, come da consuetudine, risultato esatto e primo marcatore, chi indovina lunedì sarà nostro opinionista barra ospite, fate un po' voi.
È da tanto poi che manca la...
O dobbiamo facilitare e tu devi essere un po' più buono quando lanci messaggi, secondo me. Ci proviamo, dai, con l'anno nuovo magari. Ci lavoro io, vi prometto che lavoro io su di lui. E poi ho detto a Nicola di disegnarci il centrocampo ideale dei nostri radioascoltatori, ovviamente con questi giocatori a disposizione, senza fare mercato, diciamo così. Però Nick, prima di una cosa importante, ho aspettato che ci fossi anche tu, perché giustamente mi andava di parlarne con te. Rispetto alle motivazioni della sentenza del CONI, che come sappiamo ha cancellato il 3-0 a tavolino al Napoli, ha restituito un punto, io stamane ho tentato un colpo, fatto un semicolpo, perché te lo do per certo, fonte non diretta di più, conosco l'umore di Sandulli, che come sapete è il presidente della Corte Federale d'Appello Federale, che invece aveva non solo confermato il primo grado del giudice sportivo, ma aveva attaccato fortissimamente il Napoli, no? Parlando di malafede, di tutto preordinato, eccetera, eccetera, quindi di violazione sostanziale.
La verità, aveva solo detto la
esatto.
Verità.
Insomma, ti assicuro che lui intanto dice, è la prima volta che vedo che l'effettuo precede la causa, cioè praticamente è stato prima disdetto il volo aereo e sono stati disdetti i tamponi, e poi la domenica, quando c'è stato il no dell'ASL, è arrivata quindi la causa. Cioè non è possibile che... Questo è un punto di riflessione importantissimo. Poi, e questa è la cosa che un po' mi ha lasciato giustamente, ha detto che si sarebbe aspettata la presenza della Federcalcio, perché ha detto, se tu Federcalcio non vuoi farti sconfiggere, sconfessare, perché è vero, sì, la sentenza l'ho scritta io con gli altri colleghi, però è la Federcalcio poi che alla fine ha perso il protocollo, quindi la Federcalcio tu ti devi presentare, perché così è un sostanziale rigore che dai all'avversario quasi senza portiere. Quindi questo secondo punto di riflessione, quindi diciamo così, non era, però ha fatto queste riflessioni importanti e volevo sapere anche la tua, insomma, perché lui ovviamente non vuole parlare, non vuole apparire, però mi sono aggiunte queste cose qui.
Ma credo che sia così, credo che sia assolutamente così, non può essere contento Sandulli, perché evidentemente il suo lavoro è stato buttato nel gabinetto. Il suo lavoro, credo che sia stato un lavoro serio, comunque eravamo, ricordi, no? Eravamo anche un po' preoccupati per la figura di Sandulli, che insomma ci evocava situazioni poco positive, no? Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la Juventus. Invece aveva svolto, credo, il suo lavoro in maniera corretta, pulita, perché c'erano tutti i fattori per andare poi a scrivere quello che lui ha scritto, nel dettaglio, perché lui è entrato molto nel dettaglio parlando, accusando il Napoli di, insomma,
di malafede, di situazione preordinata, insomma cose gravi.
Ripeto, io credo che questa sia una delle vicende più inquietanti dello sport italiano in assoluto, perché qui ci sono delle guerre interne, e tu le conosci meglio di me, delle guerre intestine tra dei personaggi molto importanti, e questo fatto appunto è, condivido in pieno la riflessione di Sandulli, se è stata fatta questa riflessione, sicuramente è stata fatta, che la Federcalcio non si sia presentata, anche noi eravamo, temevamo un po', no? Esatto. Noi fino a 24 ore prima della sentenza eravamo molto preoccupati, poi io personalmente mi ero un po' alleggerito, pensando che non avrebbero permesso questo, invece gli è stato permesso e abbiamo vissuto una situazione paradossale, che spero che qualcuno indaghi su questa vicenda e che qualcuno anche tra un po' di tempo magari venga messo alla sbarra, perché è una vicenda inquietante, perché parliamoci chiaro, ci sono in mezzo dei personaggi che hanno dei rapporti,
uno
su tutti purtroppo è al governo, è il ministro dello sport, che evidentemente ha dei rapporti di un certo tipo con un certo ambiente, e questo ambiente è quello napoletano.
Non c'è dubbio.
C'è qualcosa in questa vicenda che è troppo scura, e la cosa che fa più male è che, essendoci dentro la Juventus, l'Italia praticamente l'ha accettato silenziosamente, parliamoci chiaro.
Sì, tra l'altro Nicola, l'altra cosa inquietante, diciamo così, che ha ribadito, no, anche lui, dice: perché poi il Napoli si è rivolto a due ASL, non ne bastava una? Ricordiamo che l'ASL, Nicola, io ce l'ho ancora,
pittoresca,
io ce l'ho, l'email della prima ASL del sabato, io ce l'ho, ma non gli vede assolutamente di partire per Torino, anzi gli ricorda che esiste un protocollo federale, quindi volevo chiudere con te, perché insomma
poi ieri il presidente, insomma, con quel tweet, credo che
l'abbiamo mandato in onda entrambi i tweet, Nick, prima li ho mandati entrambi,
abbiamo voluto dire tante cose, quindi
sì.
Io non lo so, perché c'è anche una la Juventus non poteva, no, assolutamente, insomma, entrarci, ha detto queste sono cose che non ci riguardano, ci sono enti preposti. Anche su quello, però, probabilmente sì, è giusto, perché la Juventus non è che si può andare a scontrare
anche su questo, anche su questo Sandulli si è espresso e ha detto: beh, la Juventus giustamente era collaterale, l'ha fatto anche per una questione di stile, ha detto lui,
ma no? Di rispetto delle regole,
e di rispetto delle regole,
di rispetto di quelle che sono le parti in causa, perché non stiamo parlando stiamo parlando della Federazione del Calcio, del Comitato Olimpico Nazionale, del CONI, insomma di personaggi che comunque gravitano in questo mondo da tanti anni, che sono personaggi importanti, perché io ripeto, questa vicenda a me continua a lasciare interdetto, perplesso, amareggiato, perché poi è giusto sempre sottolinearlo, Quintiliano, noi abbiamo dei problemi con il Comitato Olimpico Internazionale.
Ma problemi grossi, che ancora
problemi grossi, cioè il Comitato Olimpico Internazionale ci sta minacciando di farci sfilare senza il tricolore italiano, perché c'è un inquinamento della politica
perché praticamente la legge sullo sport italiano, la legge sullo sport del governo, con quella legge il CIO dice che si lede praticamente l'autonomia dello sport, quindi credo che
ti sta dicendo che c'è qualcuno all'esterno del CONI, un ministro, perché questo ti dice il CIO, che può intervenire, e questo ministro io credo che sia intervenuto anche in questa vicenda, abbia messo il becco, e lui non doveva mettere il becco, perché se il CIO ti punta il dito e ti dice: guarda CONI, guarda Italia, attenzione all'inquinamento della politica nel vostro ambito. Esatto. E noi che cosa facciamo dopo un po' di tempo? Tiriamo fuori una sentenza del genere dove evidentemente c'è un inquinamento da parte della politica.
E di un rappresentante importante del governo.
Purtroppo.
Che ricopre una carica importante. Dai, diciamole tutte le cose.
Perché ricordiamo l'esultanza sui social quando il Napoli vinse la Coppa Italia contro la Juventus.
Ma di che cosa stiamo parlando? Che voi pensate che non hanno avuto contatti il signor Aurelio De Laurentiis e il signor Spadafora in questo periodo? Ma dai. Ma siamo, vogliamo vivere su Marte, viviamo su Marte. Ma io ancora per fortuna vivo sulla Terra.
Infatti, chiudiamo questo capitolo, Nick. Andiamo sul campo.
Chiudiamo.
È meglio. Antivigilia della sfida con il Sassuolo. Obbligo, poi abbiamo tre vocali e diversi messaggi di testo da leggere. Obbligatorio vincere anche in questo caso per non vanificare il blitz di Milano, per continuare a dare un altro segnale al campionato, anche in virtù, Nicola, dello scontro, chiamiamolo diretto, tra seconda e terza, cioè Roma-Inter.
Sì, quella è partita che ovviamente ci riguarda molto da vicino, Quintiniano, perché io mi auguro che possa maturare un pareggio, guarda, ti dico
alla
verità.
Fine sì, perché tu dici vorresti guadagnare
sì, cercare di prendere eventualmente da entrambe, se dovesse maturare un pareggio domenica noi conosceremo anche il risultato, dunque sarebbe importante. La Juve non può permettersi un passo falso, un mezzo passo falso, perché se no saremmo su questo ottovolante, non riusciremo a non scendere più e rimanere sull'ottovolante fino al termine della stagione. Dunque partita seria, partita da vincere, cattiveria sin dall'inizio, non voglio vedere la squadra svagata il primo quarto d'ora, 20 minuti, poco cattiva, e cerchiamo di farci sentire e di portarla a casa, perché poi comunque la domenica successiva andremo a giocarci un'altra gara che è pietra miliare della stagione, perché sì, se dovessimo riuscire ad accorciare le distanze ancora un po' e andare magari a superare Conte e la sua squadra, lì allora quel momento direi la Juve è tornata per lo scudetto, ma ufficialmente, per ora ufficiosamente,
sì,
se dovessimo domenica prossima, non questa ovviamente, tra 8 giorni, tra 9 giorni, ritrovarci lì. Perché sai, è anche un messaggio psicologico, Quintiliano, che mandiamo a tutti, no? La Juve è tornata e credo che se la facciano sotto, perché loro se la fanno sotto, le 2 milanesi se la fanno sotto nei confronti della Juventus, hanno paura della Juventus, lo vedi dalle parole, lo vedi dalle dichiarazioni, lo vedi dalle situazioni che seguiamo dopo le partite, alcune cose che sono accadute nell'ultimo periodo, no?
Sì, sì,
e l'Inter non è obbligata lì, ma voi pensate che Beppe Bergomi non conosca l'ambiente nerazzurro?
Come no?
Bergomi non parla mai a caso.
C'è stata una vita, guarda Nick, prima di mandare...
Se Bergomi dice queste cose,
evidentemente
gli dicono teniamoci tranquilli, no, fallimento, allora mettiamogli pressione, facciamogli a far sotto come facciamo da sempre e vedrai che crolleranno, si squaglieranno come tante altre volte.
Guarda, sulla scia di questo tuo discorso e poi mandiamo il mini trenino di vocali, un mio cugino milanista pensa che dopo la gara ci siamo scambiati dei tweet, lui è molto obiettivo, insomma, mi ha detto guarda non vorrei, perché ha detto adesso secondo me con questa vittoria è come se fosse stato dato un piccolo calcettino al cane. Se vincete contro l'Inter il cane si sveglia completamente, che sarebbe la Juventus poi la zebra, quindi è il discorso sostanzialmente che fai tu, no? Perché è lo stesso. Allora facciamo,
cioè, io veramente a 9 giorni in cui si gioca tanto, ragazzi, tantissimo per il campionato, perché poi andremo a chiudere questo giorno di andata in una situazione soprattutto psicologica,
sì,
oltre
sì,
che
beh,
di classifica, che andrebbe un po' a ribaltare tutto, e allora poi ci possiamo divertire.
E verrebbero a mancare le certezze che qualche squadra invece aveva accumulato finora, no?
L'unico aspetto che va preso in seria considerazione è che comunque i nerazzurri non avranno l'impegno europeo, e questo credo che possa
Questo sì.
Ovviamente un vantaggio per loro.
Allora Fede, vai con i vocali.
Ciao Ventiliano, se c'è Nick, Nick a parti invertite rispetto a ieri. Sentite Lorenzo al Colle Valdezza, ma io penso questo, in un momento di difficoltà come questo, senza andare a cercare le punte a destra, a sinistra, perché tanto a gennaio arriverebbero tutte seconde scelte o terze scelte. Quagliarella a me mi ha fatto piacere che rimanga alla Samp, contento lui, contento noi. Era il migliore di quelli dei nomi che si fa, però se non viene pazienza. Ma non sarebbe il caso di lanciare un giovane, come fu fatto nell'anno di Serie B, visto che ci sono sul modello di Frabotta e di Dragusin? Secondo me sarebbe la migliore cosa, voi ne pensate? Ciao, a presto.
Lorenzo, l'abbiamo detto ieri, poi ti risponde Nicola. Adesso serve uno pronto, anche se di una certa età, anche se non top, anche se non di prima fascia, perché il mercato di gennaio, lo diceva anche prima Martorelli, insomma, non ti consente di fare un colpo, chissà che, peraltro, nella fase del Covid.
No, ma che ci ha detto il buon?
Ci ha detto che, ti dico subito, Nicola, innanzitutto ha detto che Chiesa può diventare un top player. Ha tutti i presupposti per farlo, perché oltre al discorso gli scettici, se, qualche scettico secondo me fa, dice lui farà marcia indietro, perché oltre al discorso tecnico, tattico, di umiltà, le dichiarazioni, e questo è fondamentale, una famiglia alle spalle che lo sostiene in maniera importantissima e fondamentale. Poi ci ha detto sul mercato, certo, tanti colpi non si possono fare, mi ha fatto capire che lui prenderebbe Papu Gomez.
Quella è una situazione che bisogna seguire, Ventigliano, perché sì. Io poi da tempo che lo penso, che bisogna seguire la vicenda del Papu. Sul discorso che faceva il nostro amico, innanzitutto noi tiriamo fuori i nomi di giocatori che potrebbero a gennaio, ragazzi, 17 anni, a gennaio è molto diverso da iniziare la stagione, sei un giovane, inizi, vai in ritiro con la prima squadra, conosci l'ambiente, conosci i tuoi compagni, conosci la mentalità, conosci l'allenatore, pian pianino, ma tu dici a gennaio adesso chi vai a buttare dentro che ti dia delle garanzie, cioè ti viene a mancare Morata, no? Torniamo sempre a fare il solito giochino, il solito esempio. Ti viene a bancare Morata prima di un quarto di finale di Champions, sai, Dybala non in grosse condizioni, però hai bisogno dell'attaccante, del centravanti, ti serve per quel tipo di partita il centravanti. Vai a buttare dentro il ragazzino di 17 anni, 18 anni,
non è possibile,
che è entrato da poco nel giro della prima squadra. Ragazzi, di Calderisi ce n'è uno, sì. Ce n'è stato uno nella storia juventina di Nanu. È difficile. E credo che la Juventus questo lo sappia.
Sì, devi fare conti con questo discorso qui.
Devi cercare un calciatore pronto. Ecco perché puntava Quagliarella, perché...
Si parla di Giroud ancora, Milik. Giroud,
Llorente, pronto.
Milik, lui mi diceva che Milik se è... forse a fine anno, perché adesso perché dovrebbe andare a pagare un giocatore che puoi prendere gratis eventualmente, ha detto a giugno, quindi... No, e poi c'è questo giovane, no, sto Shomurodov, questo 25enne Uzbeko, che è l'ultima cosa a uscire. Però staremo a vedere. Avanti, Fede.
Buongiorno, Alfonso il Gobbo. Io
ciao, Alfonso.
Io solo giocherei con un 3-5-2 e farei riposare Danilo, giocherei con Demiral, De Ligt, Bonucci e metterei un centrocampo a 3 con Arthur in mezzo e Rabiot, McKennie. O dare ancora un'altra chance a Bentancur, farlo riposare, poi si vedrà. E sugli esterni metterei Chiesa a sinistra e Kulusevski a destra, coppia d'attacco Dybala Ronaldo. Io giocherei così e le dirò anche il primo marcatore. Secondo me la partita la sbloccherà De Ligt su calcio d'angolo.
Magari, l'importante è che si sblocchi. E sul fatto di Danilo, io lo farei sempre giocare, però sappiamo che è in diffida, Nick, quindi bisogna stare anche un po' attenti a qualche giallo, perché poi c'è l'Inter, quindi sarebbe opportuno che contro l'Inter ci fossero, no, tutti quanti i migliori.
Sarà molto importante, ovviamente importante, perché è gara secca la partita di Coppa Italia, ma non per questo, soprattutto immagino per Chiellini quella partita, la immagino importante.
Sì.
Perché credo che quella Juve Genoa ci potrà far rivedere Chiellini in campo per credo almeno una sessantina di minuti. E può essere, perché ce lo siamo un po' dimenticati, mi dispiace, nel senso, tutti quanti diamo per scontato che sia finita. Questi grandi campioni, prima di darli completamente fuori dal grande giro, bisogna stare molto, andarci cauti, secondo me. Potrebbe ancora dare il suo contributo, Giorgio. Se trovasse un po' di continuità, 4, 5, 6 partite senza problemi. Potrebbe essere utilissimo e anche e soprattutto magari quando andiamo in fondo, sperando di andare in fondo in Champions League, l'esperienza di Chiellini credo possa essere fondamentale.
Mamma mia.
Anche per mezz'ora, eh? Anche
certo,
per mezz'ora.
Certo.
Anche per mezz'ora, perché... buttare dentro, sì. Per far rifiatare, far girare.
anche perché Nicola parlavi di cattiveria eccetera eccetera, insomma lui potrebbe essere agonistico, ovviamente potrebbe essere l'emblema di questo.
No, ma averlo in campo o non averlo in campo, ragazzi, comunque,
cambia. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Andiamo ancora un altro vocale e poi leggo un po' di testuali che siamo un po' indietro. Vai.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio. Sono Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Allora, il mio centrocampo titolare è il seguente. Allora, un regista noi non lo abbiamo, a mio parere. Comunque, ci farei giocare centrale Arthur, mezza alla destra Bentancur, che non è un regista nella maniera più assoluta, e si è visto anche contro il Milan, e mezzala sinistra McKenny, quindi centrocampo a tre, così formato. Un abbraccio e a presto.
Grazie Massimo. Ti piacerebbe, Nick? Oppure tu adesso Bentancur, dopo quello che insomma, visto il periodo adesso, no?
No, assolutamente. Allora, questa cosa del centrocampo è divertente, no? Però ovviamente dobbiamo mettere tutti alla pari, nel senso, immaginandoli tutti nella migliore condizione. Partiamo da questo.
Certo.
Ecco, da questo presupposto per far capire un attimo, insomma. Io, con tutti in buona condizione, e sempre per quel discorso che dobbiamo avere anche un po' più di gamba a centrocampo, un po' più di cosiddetta cattiveria, di grinta, anche un po' che si vada a confondere con la corsa, insomma, questi aspetti, io a Rabiot e a McKenny non rinuncerei mai. E poi si può trovare una soluzione. Si possono trovare le soluzioni. Anche questo Arthur ha avuto problemi, ancora dobbiamo conoscerlo, Arthur, ragazzi. Cioè, è difficile perché non abbiamo conoscenza totale, ma neanche parziale del calciatore. Lo abbiamo visto, sappiamo che gioca molto bene a calcio, sappiamo che è uno che verticalizza poco, è uno da molto da TikTok, anche fastidioso in alcune occasioni, esatto. però protetto con un tipo di squadra concepita anche per lui, perché comunque quando si ricopre quel ruolo, in questo sport si ricopre un ruolo importantissimo, decisivo.
Sì, devi essere supportato dalle mezzali in genere.
Devi essere supportato un po' da tutti. Dal movimento della squadra in fase di possesso, la stessa difesa, che è il reparto che ti è più vicino, no? Perché giocando basso così, tu devi avere anche un'ottima interpretazione di quelle che sono la fase difensiva, ai movimenti, alle distanze con la difesa. È un ruolo talmente delicato, però io ora, se a me mi dovessero chiedere, ce l'hai tutti al 100%, io a Rabiot e a McKenny non rinuncerei mai.
Beh sì, nelle migliori condizioni anch'io, sinceramente. Vado con un po' di testuali, Nick, che siamo rimasti dietro. Secondo me il Re non riposerà a lungo, Juventus-Sassuolo finisce 2-1, primo marcatore CR7, Daniela da Viterbo. Ciao Daniela.
Ah, gli piace vincere facile, Daniela.
Però, sai, dopo che si è riposato, tra virgolette, almeno sotto il profilo dei gol, magari riesplode, no? Americano, Bentancur e Arthur, questo è un centrocampo, presumo, sempre di Daniela, Sassuolo Juve 0-2 Dybala, che poi è Juve Sassuolo, ragazzi, quindi 2-0 per la Juve eventualmente. Dybala primo marcatore, centrocampo ideale Arthur McKenny.
Peccato, perché giochiamo meglio fuori casa, giocherei tutte fino a che non verranno riaperti gli impianti, giocherei tutte lontane da Torino.
Dybala primo marcatore, centrocampo ideale Arthur McKenny, in avanti Chiesa, Kulusevski, Ronaldo, Dybala, in una sorta di 4-2-3-1. Andrea da Barcellona, il mio centrocampo, poi 3-0, gol di Demiral il primo, però firmatevi, il mio centrocampo ideale Bentancur, Rabiot e Kulusevski, con Chiesa a sinistra, Quadrado che sale. Pino da Torino, ciao, secondo me bisognerebbe tentare l'acquisto di un attaccante di buone prestazioni per mettersi al riparo nel caso ci fossero infortuni importanti per Ronaldo, Dybala o Morata, centrocampo con Arthur e McKenny. E Ramsey, dice Riccardo, alla fine aggiunge Ramsey. Risultato esatto 2-0, primo marcatore De Ligt, il centrocampo ideale Arthur, Bentancur e McKenny, Alfonso il Gobbo. Ciao Quintiliano, Lorenzo, il mio centrocampo ideale Bentancur, McKenny con Ronaldo, Dybala, Chiesa e Morata.
No, comunque ragazzi, posso dirti una cosa, Quintiliano?
Vai.
Ribadisco, io al 100% tutta la vita, nella mia squadra gioca Rabiot e non Bentancur. Vabbè, comunque, visione di calcio.
Sì, se ci fosse il Rabiot dell'ultima fase della scorsa stagione, della prima fase di questa.
In generale,
vabbè, noi abbiamo messo
in giro. Lo conosciamo, allora di Rabiot lo conosciamo più o meno, no?
Sì,
perché l'abbiamo visto brillare, abbiamo capito che quando Bentancur è vero, manca ancora, non lo sappiamo, sta loading 70% per Bentancur. Mm-hmm. Però probabilmente adesso, soprattutto adesso, in questo momento, tu mi dai i due giocatori, ripeto, in un perfetto stato fisico entrambi, nella mia squadra gioca Rabiot. Mi garantisce più cose, mi garantisce che tenta il tiro da lontano, mi garantisce che ha un piede diverso, che ha un piede educatissimo.
E ogni tanto anche fa box to box.
Attenzione, cioè... e ti fa sentire perché è uno che la gamba
sì,
la
mette. Sì, come no.
E fisicamente, quando ti viene addosso Rabiot, pesa più se ti dovessi venire addosso Bentancur.
Non c'è dubbio. E lui poi completa domenica 2-0 Dybala, complimenti, a presto, grazie. Ciao Quinti, ma il punto di penalizzazione era per non aver messo in bolla i giocatori perché è stato tolto? Fabio da Roma, no, il punto di penalizzazione era perché non si era presentato, ma ricordiamolo, per chi ancora non lo sapesse, è in corso un'inchiesta della Procura federale per violazione della stessa bolla e teoricamente, ormai usiamo il condizionale, Nicola, il Napoli dovrebbe avere 1-2 punti di penalizzazione qualora venisse accertato che i giocatori hanno violato la bolla proprio in quel frangente lì. E ricorderai che proprio gli 007 federali andarono a Castel Volturno e pare che non abbiano trovato i giocatori in bolla, come dovrebbe avvenire quando in un gruppo squadra ci sono 1, 2, 3, comunque c'è anche un solo contagiato. Quello pare che non sia stato rispettato. Vediamo se questa volta il Napoli la farà franca oppure magari la giustizia per una volta riuscirà a prevalere. Siamo arrivati all'ultimo break, Nick, poi rush finale.
Cali, memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Ultima parte di trasmissione in diretta, Quintiliano, Gian Pietro, Federico Rossi regia e collegato Nicola De Bonis. Nick, mi fai un pronostico per domenica? Mi fai un pronostico? Dai, non te l'ho mai chiesto.
Un pronostico per domenica, 2-0.
Primo marcatore?
Primo marcatore Dybala.
Lo sapevo. Allora, buon pomeriggio. Quindi, in base alla sentenza CONI, tutte le squadre che giocano con dei casi positivi sono dei criminali perché metterebbero a rischio la salute dei calciatori. Assurdo, Pino da Matera. Pino, sostanzialmente.
Caro Pino.
Questo è il succo del discorso. Pino è andato addirittura oltre, Nick, no? Dopo le motivazioni, ovviamente. Non solo la ASL ha scavalcato il protocollo e quindi potrà farlo sempre. Quindi una squadra che chiama l'ASL perché ha 2-3 positivi può non presentarsi, ma addirittura se si presenta potrebbe essere anche addirittura indagata per omicidio colposo, diciamo così, perché si parla anche di questo. Vabbè. Ciao Quintiliano, il mio pronostico 3-0, primo marcatore Ronaldo, Massimiliano da Roma, ciao. Ciao, sono Danny, il risultato esatto 3-1, primo marcatore CR7, i due titolari di centrocampo a mio avviso McKennie e Arthur, forza Juve. Quintiliano, Ramsey è trequartista, ovviamente, ci aggiunge Danny. Beh sì, che poi trequartista che lui, insomma, fa il doppio ruolo in genere. Ciao Quintiliano, Juventus Sassuolo, mi auguro 3-0 con primo gol di Dybala. Saluti Marco, Arthur, McKennie, Bentancur o Rabiot. Luca da Genova, essendoci eventualmente Kulusevski, se si vuole a tutti i costi una quarta...
Ma con Dybala, no? Il discorso è questo. Ma stai finendo il messaggio di legge, scusa.
No, stavo iniziando, iniziando.
No, dico, il discorso che... con Dybala, no? Immaginandolo in quella posizione a cui piace a me tantissimo, no? Insomma, che parte un po' da destra e vada ad accentrarsi, e non servirebbe in teoria al trequartista.
Esatto. Sì.
Perché comunque giocheresti in un'altra maniera, la tua mente, diciamo, la tua mente sarebbe un po' più bassa di 15-20 metri, sarebbe Arthur che farebbe girare la squadra, servirebbero dei giocatori. È molto, veramente, continua ad essere abbastanza complicato provare a buttare giù la Juve.
Abbiamo ancora le idee, diciamo, sì, tutto ruota attorno a Dybala sotto quel profilo. Per esempio Del Piero domenica, Nicola, l'avrai sentito, ha detto: io lo farei giocare a ridosso delle punte, per esempio.
Sì. Ripeto, a me sembra che non ce l'abbia come poi a ridosso delle punte, perché lui comunque poi sì. Allora, il timore è che se lui dovesse giocare, diciamo, proprio da trequartista, ok? Immaginiamo il trequartista che non c'è più, Quintiliano, il discorso è questo.
Bravo, ti stavo dicendo, non c'è più quello classico.
Negli ultimi 20 anni non vediamo più un giocatore con quel tipo di caratteristiche. Il trequartista degli anni 80, degli anni 90 si è trasformato in una seconda punta. strisci, non c'è quel tipo di giocatore.
In una seconda allora, punta, Nicola, con facoltà anche di arretrare qualche metro, cioè, per prendersi la palla.
Ma nostra amica ha detto Ramsey è trequartista. Ramsey non lo sa, non è un trequartista. Ramsey è una mezzala.
Che però poi, si alterna ogni tanto, però non lo è.
Nasce giocatore, la classica mezzala, proprio quella, sai, il numero 8, quando eravamo, c'erano le maglie dall'1 all'11. La 8 è di Ramsey.
Sì, sì.
Ok? Non è un 10, se vogliamo tornare sempre al calcio di tanti anni fa.
No, non c'è
pensare, no, una volta era il 10, diciamo, il trequartista, il 9 il centravanti e l'11 l'altra, le due, il 9 l'11 le due punte, il 9 il centravanti, l'11 quello che gironzolava intorno e il 10 era, diciamo, il trequartista, no?
A supporto.
Però non c'è stato più, forse l'ultimo in Italia, l'ultimo ad un certo punto Robby Baggio, poi anche Robby Baggio è diventato una seconda punta,
si è trasformato. Sì, sì.
Poi forse Gianfranco Zola, forse.
Sai chi mi ricorda al trequartista classico tra gli ultimi, non è italiano ma ha giocato in Italia? Snyder, che giocava dietro alle punte.
Snyder trequartista, sì. Dopodiché, bravo, sai, è proprio, sai, il trequartista, l'ultimo che abbiamo avuto noi è uno solo. Inizia Zizz, ok? avrei capito, non è
come no?
Zinedine Zidane, quello è il trequartista, quello è il trequartista. Di una volta, poi non ci sono più quel tipo di giocatori.
Sì, è vero. Essendoci eventualmente Kulusevski, se si vuole a tutti i costi una quarta punta, perché non pensare a Corneliusson? Non segna molto, ma è fisicamente imponente. Apre spazi, fa botte in area, non è vecchio. Come quarto accetta bene la panchina Luca da Genova. Bisogna vedere se lo vendono. Scusa, ma questo era Roberto, l'avevamo letto. Centrocampo perfetto, gli abbiamo già risposto. In effetti, un secondo messaggio: centrocampo perfetto, Ramsey, McKennie, Arthur e poi Chiesa, che però diciamo è un'ala. 4-3-3, centrocampo Arthur, Bentancur, McKennie, Chiesa, Ronaldo e poi Dybala davanti. 2-1 Bonucci, primo marcatore Ronaldo, non sarebbe male. Il CONI ha sostanzialmente dato dell'ignorante a Sandulli, che ignorerebbe appunto il principio della gerarchia delle fonti che si studia al primo anno di superiori, dove si fa diritto. Pino da Torino, lui sono 30 anni che fa questo lavoro, Nicola, e soprattutto è un professore, per lui mi hanno fatto sapere, non è una sconfitta, nel senso che se dovesse, perché gli è stato anche chiesto perché non si dimette, ha detto no, ma sì, ogni sentenza che è andata male dovessi dimettermi, non lavoravo più, per me è così, però ha dato questi spunti fondamentali. La cosa fondamentale, dice, l'effetto non può precedere la causa. Cioè, la disdetta dei tamponi, ripeto, e del volo, non può precedere poi l'input che è arrivato la domenica a 4-5 ore dall'inizio della gara. Questo, riflettete su questo, è stato detto, voi giornalisti. Questo è, diciamo, il succo del discorso. Ciao Quinto e Nick, Peppe da Montreal. Ciao Peppe, vi faccio presente che l'attuale dirigenza CONI sta portando lo sport italiano al baratro. Ciao ragazzi, domenica partita delicata sia per l'avversario che per dimostrare una continuità di risultati finora vero limite della squadra. Sono due consecutive, speriamo che arrivi la terza. Interessante vedere Locatelli, che servirebbe davvero al nostro centrocampo. A proposito, sono solo a vedere un centrocampo non da top club o ci stiamo abituando alla mediocrità di questa zona campo? Che ne pensate, Francesco da Palermo? Nick, rispondi tu. A, se veramente non abbiamo un centrocampo da top. B, se prenderesti tu Locatelli, Locatelli.
Sì, Locatelli lo prenderei. Però credo che io lo prenderò a giugno.
Bravo, già l'hai detto, te l'ho chiesto apposta perché tu hai detto che hai avuto già qualche soffiatina, sì. Ovviamente non
che
adesso.
Che la Juve abbia le mani su Locatelli, lo so, da diverso tempo, insomma, che mi è arrivato all'orecchio. Sì. E, sul top gli rispondo a maggio, al nostro amico.
Tu vuoi prima vedere il bilancio, però avevi promesso devi mantenere le promesse, avevi promesso che avresti fatto un bilancio a fine dicembre, giusto? Io invece a fine, mancano tre gare, io alla fine del girone di andata.
E allora che dire, dai fammi arrivare all'Inter, e poi
infatti,
sì. L'Inter è a metà gennaio più o meno, dai, fammi arrivare all'Inter,
esatto.
Però non lo so, perché è complicato, torniamo al solito discorso, dai, no? Giriamo intorno sempre all'argomento principale, come va strutturato, chi sono i giocatori perfetti per il tipo di idea di calcio che è in testa Pirlo, la possono interpretare l'idea di calcio di Pirlo poi in campo, con le loro caratteristiche, ancora non lo sappiamo.
Non lo sappiamo,
ancora
no.
Non lo sappiamo.
E lui probabilmente ancora sta cercando.
Lui sta cercando ancora di capirlo, perché evidentemente poi i fattori sono tanti, perché tu devi guardarti, ti devi girare intorno, devi vedere come stanno i ragazzi, perché è chiaro che se io ho Rabiot al 50% sono costretto magari a non farlo giocare. Io Rabiot che mi sta al 90%, dall'80% al 100% per uno scorcio di stagione, probabilmente scelgo Rabiot. Questo vale per tutti, no? È chiaro.
Vabbè, certo.
Perché Rabiot che abbiamo visto a Milano si vedeva che era un giocatore che ha recuperato, è stato fermo un po' e ha giocato una grande partita dal punto di vista della corsa, dell'intensità. Dunque è complicato, perché sono tutti molto bravi. Il discorso è questo: non abbiamo dei grandissimi, no? Però mi dovete
questo
dire, però io faccio la controdomanda ai nostri amici: quali sono i grandissimi centrocampisti in questo momento? Grandissimi, che potremmo portare a Torino, ovviamente, no?
Beh, adesso no, non ci so, cioè, chi ce l'ha non li vende, comunque sarebbero costosi.
De Bruyne, certo che lo vorrei alla Juve, certo. De Bruyne, ma De Bruyne non te lo danno, capisci?
Lo stesso Kroos, che probabilmente lascerà il Real. È vero che a una certa età, ma costerebbe molto anche a livello di ingaggio, anzi soprattutto a livello di ingaggio.
Ti conviene a un 32enne dargli tutti quei soldi, cioè, capisci? Quanti ne ha Kroos? 32, 31?
Francamente non lo so, sui 30, 32.
Sui 31,
sì.
Se non sbaglio, però è difficile. Dunque, hai questi che sono tutti, il discorso, ecco, questi sono tutti centrocampisti ottimi, perché ragazzi, anche abbiamo avuto anche la fortuna di scoprire questo texano, che è un giocatore importante, e sono tutti ottimi, perché Rabiot per me è un ottimo centrocampista, perché Bentancur è un buon centrocampista, in prospettiva può diventare ottimo, perché Ramsey è un ottimo centrocampista, che potrebbe anche essere un grande centrocampista. E poi gli altri abbiamo? Poi abbiamo gli esterni, che sono bravissimi, i giovani sono bravissimi, Chiesa, l'abbiamo imparato a conoscere, Kulusevski, grande prospetto, insomma, sono tutti ottimi giocatori, ragazzi, tutti ottimi giocatori. E Arthur che per ora è un buon centrocampista, ma non sento di dire che sia un ottimo centrocampista
a 23 anni, ricordiamo.
Diamo un voto, facciamo una media del nostro centrocampo. Io complessivamente, per le caratteristiche, anche per la possibilità di intercambiabilità, no, di questi calciatori, darei un 7 al centrocampo della Juve, comunque glielo darei.
Considerando un po' tutti i fattori, tra età, inesperienza, certo. Prima volta in Italia tipo Arthur, certo. Che forse il campionato deve conoscerlo ancora bene. Certo. Io forse un po' di
tutti i fattori all'interno, no? fai un bel minestrone di fattori e io ti tiro fuori un buon minestrone, voto 7, capisci?
È chiaro. Ciao ragazzi, Juventus Sassuolo 3-1. Ronaldo primo marcatore, Biagio da Parma. Ciao ragazzi, Alfredo da Torino, e secondo me l'uomo adatto per questa squadra, l'ho visto giocare nel Genoa, quel Shomudurov, secondo me è un grandissimo giocatore, 25 anni, ha dei grandissimi, grandissime potenzialità e corpi da top player, insomma 25 anni doveva già essere un altro livello, però sicuramente Nicola ha dato, è un buon impatto, perché ha giocato 385 minuti, mi sono documentato stamane, se non sbaglio 2 gol con 10 presenze, se non ricordo male, è un assist, è il classico gigante, 1,90, proprio il centroavanti tipico.
Ma il Genoa è un po' ingannevole.
Sì, non c'è dubbio, anche se abbiamo dei...
No, nel senso, ho visto giocatori fare grandissime cose, in momenti particolari a Genova, e poi si sono completamente scomparsi, attenzione.
Sì.
Ma guarda, ce ne sono, di attaccanti, Paoletti, sì. A un certo punto sembrava il più forte centravanti d'Italia, poverino.
Così è anche infortunato, però.
Sì, no, ha avuto tanti problemi, no, ci mancherebbe, però, diciamo, scomparso dai grandi radar. E il polacco, ragazzi.
Piontek.
Questo soffiava sul pallone e la buttava dentro, e poi è scomparso.
Beh, fece 30 gol tra Milan e Genoa nel primo anno, dopodiché, esatto, sì. È così. Ciao ragazzi, risultato 3-1, primo marcatore Dybala, centrocampo Arthur, Rabiot, McKennie, Enrico, Rabiot, Bentancur, McKennie, Theo da Peñarol, Dybala, Chiesa, Ronaldo.
Dybala, Chiesa, Ronaldo, cosa? Forse gol? Concordo con Nick, 2-0, primo marcatore Dybala, Giuseppe dalla provincia di Avellino, mentre ci dicono Ozil trequartista, ma io secondo me la Juventus non ha bisogno
Ozil, lui lo dicono come caratteristiche.
Sì.
Ozil sì, è vero, è un trequartista.
Lui ha svariato anche lui, Nicola, già ha superato lo step del classico, però sì, per carità.
Però è trequartista, tipo di caratteristica, lo vedi in campo proprio ha quel tipo di...
Gerardo da Viterbo ci dice: ciao ragazzi, ciao Quintiliano, per domenica vedo 3-1 per la Juve fino alla fine, un gol di Dybala, un dibalista come te, ma anch'io io spero che Paolo... Perché Nicola, scusami, io stavo riflettendo stamane, ma se Dybala stesse in forma al top, ma attualmente chi ce l'avrebbe tre attaccanti così forti in Europa? Rifletti.
Ma sì, ma lui, ma Andrea punta a quello, dai, lo vuole recuperare, poi lo ripete tante volte e credo che sia sincero quando dice quelle cose, quando dichiara quelle cose, quando ce l'ho al top. Io credo che la Juve, allora facciamo un altro argomento, con i tre al top secondo me non rinuncia a nessuno e giochiamo così, ecco perché noi dobbiamo immaginarlo il nostro centrocampo tra marzo e aprile, tra febbraio e marzo, aprile, diciamo quei tre mesi cruciali della stagione, secondo me dobbiamo immaginarlo con i tre, e dunque ecco perché dico che se dovessimo giocare con quelli, secondo me Rabiot e McKennie diventerebbero fondamentali.
Sì, per carità, al top della forma credo anch'io, lo abbiamo visto già in forma, quindi perché non tornarci. Un altro vocale.
Ciao Quintiliano, Enrico da Prato.
Ciao Enrico.
Per quanto riguarda il centrocampo e quello che ritengo il nuovo assetto più corretto, per me sarebbe Rabiot, Arthur, McKennie, Dybala dietro le punte con Chiesa o Morata e Ronaldo.
Nick, forse... Rombo? Boh, non lo so. Non lo so, è un bel grattacapo.
Esatto. Sì, perché poi evidentemente quando parlo di quel tridente da sogno, evidentemente in quella situazione non so, credo che Chiesa non trovi posto, possa non trovare posto magari. È veramente, guarda, è un rompicapo. È veramente un rompicapo, ma mi sta divertendo, mi sta piacendo,
è stimolante
perché è un po' un rompicapo, speriamo che sia solo rompicapo per noi ancora per un po' e poi venga trovata la via definitiva, perché comunque per arrivare a vincere tutto, per essere protagonisti, l'abbiamo detto tante volte, no? Soprattutto lì in mezzo al campo, 3 su 4 sempre e poi uno lo fai girare, ma 3 su 4 devono essere loro.
Credo di sì. Tanto rompicapo che Fabio da Roma ci scrive: comunque io non capisco, quando hai un giocatore a libro paga perché non utilizzarlo? Ma chi conviene? Prima Mario, si riferisce a Mandzukic ovviamente, ora che dire, appunto, Fabio da Roma. E questo è sempre il solito discorso, Nick. Intanto Mandzukic me l'hanno nominato anche prima, alcuni cerchiamo di chiudere. È il discorso che abbiamo fatto sempre di Khedira. Lui è fuori rosa. Comunque si allena. Sta cercando, diciamo così, l'ultima squadra a certi livelli, soprattutto in Premier. E non rientra nel progetto.
Pirlo non è matto, no? Non è da pazzi. Evidentemente non lo riteneva adatto anche a quella che era la sua idea.
Non c'è dubbio.
C'è poco da fare, ragazzi. Dai, è più un centrocampista da, diciamo, da squadra italiana, cerca di dire, da calcio italiano, che dirà, è più quel tipo, no? Che poi quando c'ha lo spazio te lo attacca, però probabilmente non è lui, vuole piedi buoni in mezzo al campo, questo anche l'abbiamo capito, gli piacciono comunque i giocatori tecnici, è stato uno dei giocatori più tecnici della storia, ce l'ha, gli è rimasto questo pedigree, ripeto, probabilmente non l'ha visto, ha pensato che non fosse adatto.
Ma probabilmente anche sicuramente d'accordo con la società. Cioè ci mancherebbe.
Si sono rispettati molto, assolutamente. Non ci sono mai state. Sicuramente Andrea è stato sempre molto onesto nei suoi confronti. Credo che Dybala abbia apprezzato l'onestà di Pirlo e il rapporto si chiuderà comunque in maniera civile.
I primi tempi, all'inizio stagione, ricordo che dopo qualche gara addirittura diceva contento di questa vittoria come quasi fosse ancora dentro al progetto, sì, sapendo che invece lui è destinato ad altri.
Secondo me ci ha creduto un pochino.
Può darsi, questo adesso
lui non... ci ha creduto un pochino di poter riconquistare l'allenatore, la società, magari allenandosi in maniera straordinaria, con grande serietà, attenzione. Io credo che sia stato uno dei centrocampisti più intelligenti degli ultimi anni in assoluto, è un peccato.
E aggiungo io l'ultimo dei centrocampisti juventini che aveva anche una sorta di media realizzativa che invece viene a mancare da qualche anno, mi ricordo.
Un grande giocatore.
In una stagione fece 9 gol in campionato.
Stato un grande benissimo. Giocatore. Io quello che gli ho visto fare in Brasile nel 2014, indimenticabile. Fece un mondiale, ragazzi, superlativo.
Intelligente come pochi. Senti Enzo da Castellarano, sarebbe perfetto Lewandowski, ma va.
caro Enzo. Ma sai, è perfetto, ma anche Lewandowski non è più un ragazzino.
Ma poi no, lui è un top, cioè non giocherebbe mai come alternativa a qualcuno. Chiesa primo marcatore, Teo da Pinerolo. Leggo l'ultimo, ragazzi, domenica soffriamo, tra virgolette. 4-0 per la Juve, tutti CR7, Agostino da Torino, addirittura quadripletta, il poker di CR7, no, pronostica.
Quaderna, diciamo.
L'importante è che si vinca, ragazzi. Io adesso siamo in conclusione, Nick. L'importante, l'abbiamo detto, vincere sarebbe la terza consecutiva. Quindi continuità dei risultati, ulteriore botta al campionato. E poi sapremo anche il risultato di Roma Inter.
Quello sarà comunque, per quanto possano dire i protagonisti, no, non lo guardiamo. Ma che cosa raccontare?
No, ma come no?
I calciatori ci parlo, li conosco, lo guardano il risultato, altro che.
Non c'è dubbio.
Altro che, lo guardano con attenzione, se hanno la possibilità, sì, si mettono pure dentro le camere a gufare tutti insieme. Ecco.
Addirittura dentro alle camere.
Sì, quando ci sono le partite, magari che la squadra ha pranzato, no? E sì. Poi magari la partita la sera, succede che magari i calciatori sono ancora in camera dopo pranzo e si ritrovano magari nelle camere a vedere se le partite dei loro rivali, a gufarle tutti insieme. Ma è normale, ragazzi.
È umano, diciamo così.
Tutti abbiamo partecipato, tutti abbiamo giocato a calcio. Le squadre è così, se hai delle rivali con cui ti stai giocando i campionati, è chiaro che ti metti là magari con i tuoi compagni ed è una bella gufata.
Sì. Siamo giunti al termine, Nick. Allora ti saluto a te, ti ringrazio, a lunedì.
Grazie Quintiliano, buon weekend a tutti.
Buon weekend a te e a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete scritto, ci avete mandato messaggi vocali. Grazie a Federico Rossi in regia. Ora, come sempre, state qui con noi perché c'è Due in bianco nero, il duo appunto Santarelli Marangio. Ciao.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.